Eh sì, lunedì prossimo sarà il ponte di carnevale. Intanto per questo lunedì si torna a scuola. E allora, cara prof Salmazzo, buongiorno, come sta?
Buongiorno, bene, grazie. E buongiorno ai nostri ascoltatori.
Allora, vediamo un po' da dove cominciamo. Vogliamo cominciare con una bella notizia?
Ne hai trovata una, speriamo di sì.
Allora, c'è una figura nell'ambito della scuola che io onestamente non conoscevo, e avevo letto un articolo su Corriere della Sera qualche giorno fa, poi stamattina ci siamo sentiti via WhatsApp e lei me l'ha segnalato su Repubblica. Sono contento perché si parla di una persona, credo, molto importante. Se ne parla poco, è il centesimo
della nascita
di Mario Lodi. Chi era? Era un insegnante,
un maestro,
ma molto molto speciale, perché nelle sue parole valorizzava la conoscenza dei bambini. Diceva, esatto, in sostanza, se non conosciamo i bambini non possiamo insegnarli, giusto? Questo è un po', però
sì,
lei ce lo spiega in maniera
non
più
solo, ma metteva i bambini in maniera attiva dentro la scuola. Allora lui ha cominciato a insegnare nel 1951, quindi
sì, in un piccolo paese vicino a Cremona, no?
Esatto, a Vo di Piadena, sì, quindi in quelle pianure tutte, certo, piene di nebbia, paesino isolato, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi anche povertà in giro, ricostruzione da mettere in campo, e bambini che avevano vissuto, la scuola veniva fuori dalla scuola fascista, dove lui trova i bambini ingessati, dice, il primo giorno di scuola. E rimane impressionato da questa cosa. Poi li vede che quando escono di scuola scatenano tutta la loro vitalità, la loro fantasia, la loro creatività, non la violenza, è proprio quelle cose positive che noi vediamo fare nei bambini, nei giochi, eccetera, all'aperto. E allora da questo e da una sua formazione umana indubbiamente eccezionale, lui pensa di portare anche dentro la scuola quella vivacità, trovando la maniera di incanalarla, la creatività dei bambini, in maniera che servisse anche all'apprendimento delle cose che dovevano imparare, ma in una maniera libera, non ingessati ad avere soltanto la testa riempita di informazioni.
Quindi non la lezione frontale, ma
in maniera attiva da parte loro.
Certo. È un po' un Don Milani, voglio dire.
Sì, esatto. Vero, ecco. Don Milani viene un po' dopo e la vede in maniera più guardando il divario tra le classi sociali, quindi dare a quelli che avevano di meno, dare di più, fare una scuola di un tempo infinito, altro che tempo prolungato. Ma invece Mario Lodi vede i bambini più piccoli, quelli bambini normali, che non è che fossero deprivati di qualcosa, sì, c'era povertà nel dopoguerra, ma che venivano invece deprivati di quelle potenzialità che potevano esprimere. Purtroppo c'è stato dopo di lui il movimento di cooperazione educativa, che era su base cattolica, un movimento di maestri che prendono le sue idee e ne fanno prassi comune. Quindi la scuola fatta con il giornalino scolastico, discussioni, sì, fatta con i disegni liberi, fatta con l'osservazione di quello che c'era fuori, e da lui descrive poi queste cose, queste sue lezioni, non lezioni, diciamo, in un libro che è molto bello, che si chiama C'è speranza se questo accade a voi.
Che ora vengono anche ripubblicati, no? Alcuni
libri, per fortuna, che erano stati dimenticati. E questo titolo, C'è speranza se questo accade a Vo appunto è il nome di questo piccolo paesino, è tutto un programma, perché vuol dire, se io riesco in un paese così abbandonato, con le mie povere cose, in una scuola anche mezza cadente, a tirar fuori questo dai bambini, e questo è ad esempio un capolavoro come CP, l'altro suo libro, cioè il libro dei bambini, vuol dire che si può fare dappertutto.
Sì, ma è attualizzabile però al giorno d'oggi, secondo lei, prof? Perché, però io chiedo una cosa, se c'è un insegnante che magari, tra virgolette, stravolge lo status quo della lezione frontale, della cosa, cioè al giorno d'oggi, prof, qualsiasi cosa fa un insegnante, mi pare di capire, che rischia addirittura di andare sulla gogna mediatica. Ora, il caso di quel liceo a Roma può essere anche, non lo so, una battuta infelice dell'insegnante che gli ha detto all'alunna che stava con la pancia scoperta, e stai come la salaria, però poteva essere anche una battuta, voglio dire, non so se mi spiego, sì, infelice, è finita su tutti i giornali. Allora, un insegnante può fare questo, secondo lei, veramente al giorno d'oggi, attuabile con il sistema scolastico che ci abbiamo?
Secondo me sì.
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 Bene,
sì,
dai.
Io ci credo, c'è la scuola in cui io credo questa, che non vuol
dire...
E
il dirigente scolastico c'entra secondo lei? Cioè avere un dirigente scolastico...
Che spinge verso questa direzione o che almeno favorisce o non mette i pali tra le ruote, certo che serve.
Sì.
È importantissimo. E io sono convinta che questa sia la maniera di fare scuola, soprattutto con i bambini più piccoli, perché vederli che vengono fuori dalla scuola dell'infanzia, la scuola materna, diciamo, no? Che sono desiderosi di apprendere, vogliosi, che vengono tutti vicino alla cattedra per sapere, per dirti, e dopo un po' alla volta vedere che si affievoliscono, è come se vedere spegnersi delle candele.
Sì, perché già hanno fatto questi 2 anni qua, insomma, dove la solitudine, dove no. Adesso piano piano, però le chiedo, prof, adesso ancora si continua a discutere sulla seconda prova scritta della maturità, vede, qualsiasi cosa c'è se ne discute per mesi,
Perché non c'è altro da parlare,
sfortunatamente non c'è altro da parlare, ci fossero questi argomenti qua, magari, insomma, però finché...
Sì, se ne discute ancora. Comunque la seconda prova scritta ci sarà, il ministro non torna indietro, è arrivato a patteggiare col movimento degli studenti il fatto che valga un po' di più il curriculum rispetto alle prove, ha rovesciato le percentuali, mi pare, però, o 50-50, adesso non ricordo più, vediamo, l'ordinanza non è ancora uscita, quindi quando uscirà, ma ha detto una cosa giusta, ha detto: io non voglio che questi ragazzi escano dalla maturità con l'idea che loro sono stata la generazione che ha avuto di meno, che è stata capace di fare di meno, che non ce l'ha fatta, per colpa del Covid ovviamente, delle varie età, del lockdown. Devono provare a superare questa seconda prova scritta, anche perché lo scritto, che tu lo faccia in camera tua, che tu lo faccia a scuola, che tu lo faccia su una panchina del parco,
è uguale,
cioè non è che cambia.
Anche perché ho letto qualche cosa che non è vero, che i ragazzi non sono abituati a scrivere, perché se vogliamo vedere quanto scrivono una giornata, magari non su un foglio di carta, ma quanto scrivono su messaggi, su chat, su email e quant'altro.
Senza rendersene conto, loro scrivono tanto, questo chiaramente riguarda il tema d'italiano. Poi quello che è la seconda prova, che è specifica della loro materia, l'abbiamo già detto almeno in 3 trasmissioni, che viene adattata da ciascuna commissione alla classe e al programma che è stato svolto. Tra l'altro le percentuali, anche questo l'abbiamo già detto, di promossi alla maturità sono sempre state altissime, quindi secondo me è una passerà questa storia di opporsi.
Cioè bisogna togliere la paura di non farcela, adesso ci sono addirittura continuano le manifestazioni e tutto quanto, però bisogna puntare anche sulle cose positive. Vedi il caso degli studenti dei superiori che aiutano
i bambini.
Sì. Allora così si sentono forse ancora più rafforzati o no?
Certo.
Anziché avere dubbi, ce la farò o no sulla maturità, vedi che posso essere utile, e allora la maturità...
Spieghiamo cos'è questa cosa, perché
sì, è vero, noi vediamo per scontato.
È un progetto di PCTO, cioè le vecchie alternanze scuola-lavoro, attuato mi pare in Piemonte, dove i ragazzi del liceo aiutano come stage, come ore di alternanza, aiutano i ragazzini delle medie a studiare, a fare i compiti, e in questa maniera, con un rapporto 1-1 tra l'altro, quelli che ne hanno più bisogno, questi bimbi più piccoli e quelli più disagiati. E questo fa in maniera che questi ragazzini, anche sentendosi quasi alla pari con il loro tutore, si confidino, e sono venuti fuori anche che in questa maniera hanno potuto dire quello che non dicevano i loro insegnanti, cioè che erano ad esempio sottoposti ad atti di bullismo, e questo è importantissimo. Quindi, e intanto questi ragazzi si sentono importanti e valorizzati, come hai detto te, perché fanno da professori ai più piccoli. Ma c'è un'altra cosa educativa e formativa, è la metacognizione che loro devono mettere in campo, perché quando io ti devo spiegare una cosa, non solo devo saperla, ma devo ragionarci su, e devo ragionare su come si fa ad impararla. Questo rafforza nel ragazzo più grande la sua capacità di studiare e di comprendere.
Allora, abbiamo accennato al bullismo. Io volevo un suo parere, prof. Che ne pensa dell'app che hanno già aderito 400 istituti scolastici? Un messaggino segnala...
Uno segnala sul suo smartphone che è sottoposto a un atto di bullismo e lo manda a questa app che si chiama Convi, con la Y, in fondo
school. Ma non c'è proprio altro modo, però questo la vedo come ultima soluzione, cioè la prevenzione.
D'accordo. d'accordo.
Che dice?
C'è tutto il discorso di prevenzione, però visto che il bullismo c'è, e a quanto pare gli insegnanti e i genitori non se ne accorgono, questo è un canale, visto che il messaggino poi sparisce dal cellulare del malcapitato 5 secondi dopo, è un canale ulteriore da mettere in campo, perché molto spesso i ragazzini non confessano di essere bullizzati o per paura di ritorsioni, o perché si vergognano, perché è tipico del bullizzato sentirsi in colpa lui, perché vuol dire che io non sono all'altezza, per questo mi bullizzano, non so reagire, eccetera. Quindi stiamo attenti a questa cosa, perché ce n'è dappertutto, ci sono delle statistiche che dicono che il 15% dei ragazzini dice di essere sottoposto ad atti di bullismo, ma noi non li vediamo. Certo. Noi grandi non li vediamo, dobbiamo aprire di più gli occhi.
E secondo lei il bullismo può influire anche sulla dispersione scolastica, cioè arrivare allo sfinimento? Perché qui si parla molto di esami di maturità, quando il 98% viene promosso, però la percentuale di chi abbandona prima è molto più alta. E allora magari uno non si trova bene a scuola. Il contesto sociale, voglio dire, piuttosto l'atto di bullismo, ma o le condizioni in cui si studia, possono influire, secondo lei?
Ma certamente, perché soprattutto perché i ragazzi sono adolescenti, quindi risentono di tutto quello che è rivolto nei loro confronti da parte dei pari, dei coetanei, in maniera molto più pesante di quanto ne potremmo sentire noi da adulti, da un adulto all'altro. Vabbè, puoi essere mobbizzato sul lavoro, però hai le tue resistenze. Per i ragazzini è molto peggio. E su quei numeri che dicevi, ho guardato le statistiche. Allora, nel Veneto in 5 anni arriva a prendere il diploma di qualsiasi tipo il 76% di quelli che partono in prima.
Poco.
Cioè vuol dire che uno su 4 lo perdiamo proprio.
E che fine fanno?
Inoltre, c'è la percentuale di quelli che ci arrivano sì a prenderlo, ma non in 5 anni, in di più. E ce n'è una percentuale che è pazzesca, perché ho fatto i conti. In Italia il 7% dei ragazzi delle superiori in media viene bocciato ogni anno. Non che lo stesso ragazzo venga bocciato tutti gli anni, ma diciamo c'è una media, ogni classe perde il 7%. Allora, su 4 promozioni, quella dalla prima in seconda, seconda in terza, terza in quarta, quarta in quinta, è il 28%.
È tanto.
Vuol dire che, a parte quel 1 su 4 che sparisce proprio e non arriva al diploma, ce n'è un altro 28% che al diploma arriva, ma con dei ritardi.
Chiaro.
Quindi questo è molto grave. E quelli 1 su 4 sono dispersi, ma sono tantissimi.
Ritardi vuol dire anche poi avere forse meno competenze quando si va a fare i colloqui e tutto quanto. E qui arriviamo al discorso dei NEET, coloro che non studiano né lavorano, che anche in questo caso le percentuali sono importanti e purtroppo credo anche forse conseguenze di quanto ci ha detto lei, no?
Perché certo, visto il numero della provincia di Belluno di NEET, dove c'è la piena occupazione, da noi no? 4.000 ragazzi in provincia di Belluno attualmente.
Sono tanti 4.000.
Sono il 14,5% di quelli di quell'età lì, dai 15 ai 29 anni sono a casa che non fanno nulla, non studiano, non fanno formazione, non lavorano. 4.000. E poi non troviamo ragazzi che lavorino negli alberghi, sulle piste, i postini sentivo adesso non si trovano.
Perché c'è bisogno, anche perché voglio dire, le nascite sono sempre di meno, se in più ci si mette in questi dati, vero? E non è che, voglio dire, gli immigrati ce ne abbiamo anche sempre di meno, che fino a qualche anno fa incrementavano quella che è la forza lavoro. Le pensioni bisogna ben pagarle, se siamo un popolo sempre più anziani, quanti siamo in meno, prof?
Quanti siamo in meno nel Veneto per l'anno prossimo? Si sono iscritti a scuola 7.142 ragazzi di meno, che vuol dire circa 30 classi, facciamo diviso 25, vuol dire
sono 7.000 persone che poi entreranno in meno
e
entreranno
e che
nel
poi
mondo
negli
del
anni
lavoro.
Successivi si trascina questo calo, no? Allora, siccome 30 classi corrispondono un bel po' di insegnanti, chissà se quell'organico che gli avanza lo useranno per risparmiare ancora una volta sulla scuola. Organico vuol dire quegli insegnanti che avanzano,
sì,
no?
Certo.
Visto che sono delle classi in meno. Oppure faranno quello che hanno detto tante volte di voler fare, ma che non si è ancora visto, che è diminuire il numero di alunni per classe, cassando, togliendo le classi pollaio, quelle proprio al limite, poi riducendo magari di 1 unità in media. Invece che 25 facciamo 24, invece che 30 facciamo 29, insomma.
Noi qui in provincia di Belluno, noi abbiamo il problema opposto, anziché le classi pollaio, no? Comunque.
Ma qualcuna ce n'è?
No, ecco, allora, qui in provincia di Belluno, però anche in generale, si dice, e questi 2 anni di pandemia l'hanno reso ancora più evidente, che c'è bisogno di medici. Però allora io ricordo che anni fa affrontavamo il discorso dei test d'ingresso in medicina, no? Dove c'erano dei test con delle domande generiche che non c'entravano niente
di cultura generale.
Sì. Adesso pare che mi dica lei se è vero che questo test verrà tra virgolette modificato, e si parte già con qualche cosa dalle superiori, sì. Cioè cominciare a parlare, tu vuoi fare il medio, ok, cominciamo a ragionarci con i superiori, fin
esatto,
dai superiori.
La ministra Messa sta proponendo, subito già gli studenti l'hanno contestata, ma io spero che riesca a portare a termine qualcosa, una riforma dei test d'ingresso delle facoltà col numero chiuso, che non sono solo medicina, sono anche veterinaria, odontoiatrica, anche psicologia, mi pare, cioè ce ne sono parecchie. Allora, fino adesso il test era un momento unico in cui il ragazzo veniva o promosso o bocciato, diciamo inserito in graduatoria o meno, in posizione utile o meno, che poteva preparare se si comprava dei libri molto costosi,
sì,
oppure se faceva dei corsi altrettanto costosi, quindi già la selezione
già
veniva,
esatto.
Adesso la ministra obbligherà, spero che lo faccia davvero, le università a mettere online dei test in maniera che tutti i ragazzi possano esercitarsi.
Okay.
E poi anche a
e se
costruire...
non viene superato il test si può rifarlo,
esatto,
per 4 volte,
no,
giusto?
Questi sono quelli di esercitazione, diciamo, che dovrebbero andare in onda già dall'anno adesso entrante. E poi costruire un sistema per cui già dalla quarta superiore i ragazzi possono misurarsi con dei test che servono sia ad autovalutare le proprie inclinazioni e competenze, ma anche a formare una specie di graduatoria dopo averne fatti 4, eccetera, e da sfruttare poi per il test ingresso vero e proprio.
Certo.
Insomma, inoltre aumenterà il numero di ingressi a medicina a 16.000 e quindi, insomma, speriamo bene che... Perché fino adesso mi sembra che quest'anno c'erano 70.000 iscritti al test in medicina e qualcosa come 12.000 posti, 13.000 posti. Quindi la voglia di fare medicina c'è, soprattutto...
Certo.
Perché i ragazzi hanno visto quanto importante sia in questo periodo.
Eppure Draghi qualche giorno fa ha detto potenziamo i fondi per gli scienziati, per i ricercatori, perché insomma
sì,
pare che i dottorandi in Italia guadagnino molto meno rispetto all'estero,
e
quindi se ne vanno via.
Sì.
Però prof, diciamo che spesso e volentieri noi enfatizziamo il modello americano della scuola, dell'università e tutto quanto, no? Però adesso emerge effettivamente come negli Stati Uniti non ci sia normativa unitaria sulla
no,
scuola, però ogni stato, perché si sa è fatto di tanti stati, adesso non ricordo quanti,
sì,
ma insomma
49?
Esatto, complimenti, perché ogni stato c'ha il suo regolamento scolastico, e qui vengono un pochettino anche tra virgolette punto interrogativo sulla propaganda politica.
Sì, perché appunto lì arrivano, anche in Germania ogni stato si fa un po' i propri, ma non proprio programmi, ma quasi scolastici. Da noi il programma è uno unico,
è unico.
Lì addirittura pari distretti, cioè qualcosa di più piccolo dello Stato, sceglie se adottare un certo libro oppure cancellarlo che non si può, se discutere il tale argomento, se introdurre la tal materia. E adesso queste cose vengono prese a pomi della discordia, come si dice, a litigare tra le varie associazioni di genitori, che poi sono quelle che fanno parte dei consigli scolastici che fanno queste scelte, e litigano su tutto: l'uso delle mascherine, i vaccini, i diritti dei gay, l'aborto, i nuovi diritti, i libri da adottare, la storia dell'America e come insegnarla per via del famoso discorso,
sì,
che adesso sia il politically correct,
politically
il razzismo,
sì,
e quelle cose lì.
Insomma,
dietro c'è una manovra politica. Quindi qui la scuola non c'entra proprio, secondo me, niente, e viene invece presa come terreno di scontro tra liberal
e democratici.
Cioè tra liberal e conservatori.
Prof, non abbiamo parlato dei più piccini, lo facciamo adesso al volo,
sì,
perché abbiamo un minuto. Parlavamo dell'educazione finanziaria la scorsa volta, questa è ancora più piccola, non c'entra niente. La scuola di cucina, opportuno inserire secondo lei fin da piccoli come materia scolastica? Penso
no,
proprio anche di no, giusto?
No, però farli pasticciare decisamente sì, nel senso che adesso i metodi della Montessori dovrebbero venire un po' allargati, che i bambini mettano le mani in pasta in tutte le cose. E una delle cose più innocua e meno costosa è quella proprio di farli cucinare con le mani in pasta, veramente nella,
sì,
pasta.
Sì, dai, carino, iniziare anche le cose più semplici.
Esatto.
Così capiscono anche quando la mamma gli fa da mangiare, no? Quello
sì,
che,
e poi è una cosa che può fare anche la mamma a casa, e,
certo,
e se si sporcano di farina o se ti tagliano malamente la mela, non importa. Certo. L'importante è che loro si prendano man mano la responsabilità, usino le mani, perché attualmente manco sanno allacciarsi le scarpe e non sanno usare le forbici, per esempio, quando arrivano in prima elementare, e facciano qualcosa in maniera attiva, non davanti agli schermi.
Prof, una cosa che ci tengo: l'associazione Danza Cordino, le ragazze e ragazzi hanno ricominciato a ballare?
Sì, hanno continuato tutto l'anno.
Bene, dai, sì, no, perché
anche
pensavo
con
adesso
salti
che si può ricominciare a ballare in generale. Sì, sì. Sono contento. Allora,
e speriamo bene che continui.
Esatto, speriamo bene. Noi ci risentiamo. Beh, lunedì prossimo sarà. Noi ci siamo ugualmente.
Noi ci siamo ugualmente.
Ci sta?
Sì,
dai,
sì, sì.
Ok, certo. Grazie, prof. Buona settimana.
Grazie a tutti, grazie che ci ha ascoltato.